parliamo un po' di la cosa più calda che sta succedendo in questi giorni. Credo che tutti già sapete dell'incontro che è avvenuto stamattina a Trieste tra il rappresentante dei portuali, Stefano Putzer, che poi è il rappresentante un po' di tutti quelli che in Italia stanno cercando di ottenere il diritto alla libertà, e il ministro Patuanelli, rappresentante del governo. Quindi, da quello che ho capito io, ancora non si sa il risultato finale, perché solo martedì gli daranno la risposta riguardo a quello che loro hanno richiesto, cioè di non fare mandatorio il certificato verde, di avere la libertà di scegliere se fare il pizzicotto o no, e di non usare violenza contro i manifestanti che sono pacifici. Cioè, chiedono questa cosa al governo: per favore non usate violenza, noi siamo pacifici. Protestiamo però in modo educato. Quindi vedremo cosa succederà martedì. Fino a quel giorno continuiamo a pregare. E grazie, fratelli, tanti di voi avete risposto all'appello di pregare, di mantenere in preghiera questa cosa. Dio vi benedica. Grazie per i vostri messaggi incoraggianti e per la vostra solidarietà. Dio vi benedica.
Gloria al Signore.
E tu, Giuseppe, mentre pregavi per questo incontro, cosa hai sentito nel tuo cuore? Cosa ti dice il Signore riguardo a questo?
Allora, io ho fatto le mie piccole preghiere, ho pregato tutta la settimana che prego e chiedo al Signore se Gesù mi ha dato una profezia e mi ha mostrato che le cose andranno esattamente come ci ha mostrato finora, nella Bibbia, nei Vangeli, nelle Scritture, particolarmente nelle profezie, le cose marceranno. Questo era previsto, sono anni che lo diciamo queste cose. Sarebbe successo ogni tipo di problemi, infatti sono cominciati ad avvenire, quindi tutto marcia secondo come la profezia mostravano. E voi sapete che sono anni che ne parliamo, che l'anticristo, adesso lo spirito dell'anticristo è nell'aria, presto si presenterà attraverso un uomo. E lo spirito dell'anticristo è nell'aria e sta già guidando i politici, i posseduti, gli oppressori, i bulli, i prepotenti, li sta guidando come lui vuole. E quello che succede sui giornali è esattamente quello che il diavolo vuole, perché lui ha un'influenza, tutte le persone che non hanno Cristo Gesù nel cuore sono sotto la sua influenza, niente da fare. Come dice prima Giovanni, dice: il mondo giace sotto il potere del maligno. Va bene? E il diavolo è chiamato il Dio di questo mondo, che acceca le menti, secondo Corinzi 3 e 4. E tutto marcia secondo come da tabella, tutto marcia. Sì, il treno dell'anticristo, il mondo sta andando verso l'anticristo, verso il potere mondiale dell'anticristo, e la chiesa che ormai sono secoli che dorme, quasi tutta, non ha evangelizzato questi politici, e i politici adesso, virgolette, evangelizzano la chiesa, cioè la schiavizzano. Adesso la chiesa mondiale miete secoli di mancanza di evangelizzazione. Gloria a Dio. Io, questa è la parola del Signore che ho sentito. Adesso ho gli appunti. Angelina, c'è le scritture lì?
Sì, sì, ce le ho.
Gloria, gloria. Se mi aiuti con la lettura delle scritture, ti ringrazio.
Amen.
Aiutami, Gesù, aiutaci, Signore. Allora, questa è la parola che ho sentito. Dice il Signore: guardatevi intorno. Voi siete pochi, miei figli. E la maggioranza del mondo, cioè quelli che entrano per la porta larga, il cui simbolo è stato esposto a Roma, la porta dell'inferno, vi disprezzano di già. Di già i poteri del maligno li aizzano contro di voi, che siete della porta stretta. Quelli della porta larga vengono aizzati contro quelli della porta stretta, che siamo noi. Ricordatevi che io sono entrato per quella stretta. Io, il Salvatore, sono stato coperto di maledizioni e trattato come falso profeta, e mi hanno trattato come il distruttore di Israele. Preparatevi. Vi tratteranno allo stesso modo. Angela.
Giovanni 15, 19 a 21. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Preparatevi. Il nemico sta riempendo i cuori della sua zizzania, li sta riempendo con il suo odio. Sta mettendo uomini contro uomini, sta mettendo persone e spingendo persone a odiare altre persone. Sta riempendo i cuori di veleno. Vengono i giorni di tribolazione in cui...
Matteo 10, 21 a 25. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Città di Israele o le città di qualunque luogo che vi trovate, qualunque nazione che vi trovate.
Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua.
Guardatevi, o diletti, dalla falsa chiesa che opera al di fuori della mia volontà. Loro sono i cosiddetti fratelli che il nemico userà.
Giovanni 16, 1 a 4 e verso 33. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Il serpente antico, il nemico, il diavolo, è più furioso che mai in questo momento, perché ora sa che il suo tempo si avvicina, il tempo del lago di fuoco.
Apocalisse 12, 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Verso 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Preparatevi ora, figli, ad andare nel vostro luogo di protezione che io ho preparato per ciascuno di voi, ciascuno che mi cercherà, mi ascolterà e riceverà la mia guida. Non rimanete oziosi, sì che l'unico che si muove e opera è il nemico. Attivatevi.
Apocalisse 12, 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Amen. Il disprezzo della vita è requisito necessario per vincere il diavolo. Amati figli, io vengo presto. Tutti i segni che vi ho dato nel mio 24° capitolo di Matteo sono stati ora e per la prima volta adempiti. E come ho detto,
Matteo 24, 34, io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Amati, siete la ultima generazione. Prima che inizi l'eterno paradiso dovrà scoppiare un piccolo inferno sulla terra, perché il diavolo sa che gli è rimasto poco tempo. Io e la mia amata Chiesa Martire abbiamo portato la nostra croce. Abbiamo vinto l'inferno. Ora è il vostro turno. È la vostra croce. La vostra croce e la vostra battaglia. Ma io, il mio Spirito Santo, i miei angeli sono con voi e non vi lasciamo neanche un istante. Vi mando come la prima chiesa sotto persecuzione. Persecuzione che andrà via più aumentando e lo spirito del diavolo la renderà sempre più spietata e dura contro i deboli. Ma la mia chiesa non è debole, come è scritto.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Assicuratevi, vi dico, di ricercare il battesimo, il mio battesimo del mio Spirito Santo. Lì ho riposto tutta la potenza con la quale, se ubbidirete e vi muoverete e vi attiverete, potrete sconfiggere ogni demone. Il mio Spirito Santo, tramite i miei profeti, hanno avvertito ripetutamente i miei figli su cosa fare. Le politiche del secolo scorso si sono combattute come mostri sanguinari. Il risultato fu una ecatombe di morti e sofferenze. Altre mostruose politiche umane, anche peggiori, ne hanno preso il posto e li vedete intorno a voi. E presto conflagreranno, esploderanno, si azzanneranno come mostri nelle guerre delle quali la mia parola parla. Io mando i miei figli a combattere nello spirito, non con mezzi carnali, ma con le mie armi dello spirito. Non sono venuto e non vi mando a creare un'altra politica. Se avessi voluto aiutare il mondo politicamente, avrei potuto farlo quando il diavolo mi disse.
Luca 4:6-8. Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose.
Sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Vattene, Satana! Ed è anche scritto.
Giovanni 2:23-25. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni 6:15. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.
Non confidate, non credete e non lottate per la politica non sarà mai sufficiente. Non ho mai mandato nessuna chiesa a combattere politicamente, nonostante a volte secondariamente anche la uso, ma la mia mandata primaria è di andare con la potenza del mio Vangelo. Io vi mando nel mondo a vincere il mondo attorno a voi, le pecore attorno a voi, ma non vi mando a creare un'altra politica. La quarta bestia dalle visioni di Daniele, Roma, fu vinta con l'evangelizzazione dei perduti. Quella stessa evangelizzazione che è troppa di quella chiesa che ora si vergogna di me ha dimenticato. Una chiesa della quale anche io mi vergognerò.
Come scritto in Marco 8:38.
Io metterò sempre i miei pastori, i miei profeti. Saranno sempre al vostro fianco per guidarvi. E potranno essere di tante diverse chiese e denominazioni e persino di talune bizzarre sette. Ma voi non guardate le differenze dottrinali attraverso le quali il diavolo ha settarizzato la mia chiesa, i fratelli con i quali dovrete unirvi nel tempo e alla fine potranno essere di tante religioni e tanti cammini spirituali, ma voi dovete guardare se mi amano, se innalzano me e nient'altro. Ricordate la mia parola contro la superbia religiosa e non siate superbamente religiosi, non lo siate. Non vi mando per questo, vi mando affinché vi potete distinguere in umiltà.
Romani 14:1. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni.
Sì, certo, siate perfetti, come ho detto, ma non atteggiatevi a perfezioni religiose che rigettano i miei figli che mi amano, come è scritto.
Luca 9:53-56. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse:
Voi non sapete di quale spirito siete animati, perché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle.
E se ne andarono in un altro villaggio.
E nemmeno atteggiatevi ad essere troppo santi come i cosiddetti farisei.
Isaia 65 verso 5, che dice: Fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te. Cose simili sono per me come un fumo nel naso, un fuoco che arde da mattina a sera.
E a costoro dico,
Matteo 21:31,
io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Stimate invece chi mostra di amare Dio sul serio, con tutto il cuore, nelle opere e non solo nelle prediche religionistiche. Il mio Spirito Santo renderà testimonianza nei vostri cuori di chi sono le mie pecore e chi no, chi sono le vere pecore, i veri discepoli e chi sono invece i falsi. Sentirete nel vostro cuore chi sono i vostri veri fratelli, lo sentirete nel cuore, sentirete lo stesso spirito di verità, di amore, di comunione, di conferma, come quando invocate il mio nome, quando venite da me in segreto e sentite il mio spirito. Sentirete quello spirito in quei fratelli che io mando sulla vostra via e saprete che hanno lo stesso spirito mio. A questi aprite il cuore, agli altri siate molto circospetti. Quando mi pregate, quando sentite la vostra anima bruciare nello spirito, quando vi inginocchiate a lodare e adorare il Padre nel mio nome e sentite questo spirito mio, Spirito Santo, è questo spirito che dovete ricercare, così potrete discernere che sono i veri fratelli, perché vengono i tempi che i miei veri figli provenienti da qualunque direzione dovranno unirsi e aiutarsi e amarsi e insieme vincere il diavolo e l'anticristo e la tribolazione e le difficoltà e le mancanze di soldi e la mancanza di tutto, ma la unione nel mio spirito vi darà la forza. Questi fratelli credenti dovete ricevere e condividere con loro il mio amore e operare insieme per la mia gloria. Grazie Signore. Amen. Grazie Gesù.
bellissima questa profezia, fratello Giuseppe, credo che è proprio stato un messaggio da Gesù, e la cosa che mi ha colpito è in Giovanni 2, dove Gesù dice: anche se molti credettero nel suo nome e lo alloggiavano e lo amavano e volevano stare con lui e farlo re, Gesù non si fidava di loro perché sapeva quello che è nel cuore dell'uomo. E sto pensando a quello che succede oggi: anche se il governo accetta tutte le richieste dei portuali di Trieste e tutto andrà bene, vittoria,
campacavallo, virgola,
non possiamo fidarci dell'uomo, dei politici, perché sappiamo cosa è nel cuore dell'uomo. È una grande lezione questa.
Questa gente che sono lì nelle cantine al buio con la candela vicino a un teschio e fanno i piani come imbrogliare tutti quanti, capito? Questi qui sono luciferiani, questi non è che sono, mica sono gente normale. Questa è zizzania vestita da gente per bene.
Eh sì, però allora cosa facciamo? Qual è la soluzione per arrivare alla vittoria?
Dunque, analizzando bene questa profezia, le risposte sono tutte lì. Però capisco, fratelli nuovi, che neanche ho fatto il corso biblico e profetico che mandiamo a tutti. Ci saranno sfuggite diverse cose, quindi vogliamo interpretare un pochino?
Sì.
Che a volte uno, sai, il Signor ti mostra, ce l'hai chiaro nella mente, però è nella tua mente, quell'altro.
Sì, ma anche a me. Questa cosa è uscita fuori da Giovanni 2, ma chissà quante altre cose devo ancora capire.
E questo Paolo ha detto in 1 Corinzi 13, adesso vediamo attraverso come uno specchio, in modo scuro. E quante le profezie cesseranno, le lingue finiranno, cioè, le profezie cesseranno nel senso che vedremo Dio di faccia a faccia, non è che... E quindi cerchiamo un po', analizziamo un po', cioè innanzitutto pregare per questa gente che soffre nelle piazze, specialmente quelli che la Bibbia non la conoscono, che sono lì a pregare il rosario, che non servirà a niente, e a pregare Gesù, non il rosario. Il rosario, 10 preghiere alla falsa Madonna e una a Dio. Dico falsa Madonna perché la vera Maria è solo nella Bibbia. Queste qui del giro per il mondo sono così, opera di costruttori. Allora, pregare per questa gente che soffre nelle piazze, innanzitutto. Pregare contro il diavoletto verde, voi sapete cos'è, stiamo parlando un po' in parabole, fratelli nuovi, cercate di capirci, perché se vogliamo sopravvivere nella giungla di internet, qua, perché qua ci siamo sulla lista nera noi. Purtroppo i mali del tempo della fine devono venire, Giovanni 6,33 dice, così dice a memoria, dice: nel mondo avrete tribolazione, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi Gesù non ha promesso le bugie che le false chiese della prosperità, che Dio ci vuole ricchi e sfondati, tutti Berlusconi e Bill Gates. Non è così la storia. No. Dio ci vuole che portiamo la croce. E se tu sei come Abramo, che Dio ti benedice, che Abramo era ricchissimo, benissimo, ma Abramo usava le sue ricchezze per il Signore. Non è che le ricchezze solo per essere ricco, no, dal diavolo. Cioè, per sapere se è il diavolo che ti benedice finanziariamente o se è il Dio che ti benedice finanziariamente, devi vedere come vengono usate queste ricchezze. Per sostenere l'opera di Dio o solamente per il tuo conto in banca? Il tuo conto in banca dice: la ruggine sarà testimonianza contro di te. Va bene? E Giacomo 5. Quindi, volgiamo gli occhi a 360 gradi, vediamo i politici, quelli che... Anche politici che sono simpatici, che sono cristiani, capito, che pregano il rosario e così, no? Quindi, diciamo, molto superficiali. C'è anche quelli politici che sono contro il diavoletto verde, ce ne sono diversi, sono contro, però loro hanno accettato la medicina nel sangue, hai capito?
La medicina tra virgolette.
La medicina tra virgolette che si mette dentro, io lo chiamo pizzicotto, no? E spiace ragazzi, qui bisogna parlare così, siamo arrivati nell'era delle parabole. Capito che Gesù parlava in parabola?
Sì, qualcuno ha scritto un messaggio chiedendoti cosa è il pizzicotto, cosa vuol dire?
È quella cosa che fai la fila e te la schiaffano sul braccio e Dio, solo il Signore sa che porcherie ci sono dentro. Allora... Quindi anche questi politici che sono contro il diavoletto verde hanno accettato la botta sul braccio, la botta. Cioè, questi politici che sono contro il diavoletto verde non li vediamo nelle piazze. Sono lì a bere il cappuccino a... Va bene, lì a Montecitorio. Sono lì a gridare, a sbraitare, ma nelle piazze non ci vanno. Hanno pure di beccarsi un pomodoro in faccia, non lo so. E allora la soluzione non sarà la politica. Quindi è inutile che... Sì, Dio benedica quelli che politicamente sono al lato giusto, come l'America contro il nazismo, era nel lato giusto. Tra due mali, America il male, il nazismo il male, ma le peggiori all'America e il Signore ha favorito l'America. Ma adesso l'America è diventata la parte sbagliata. E allora, cioè il capitalismo, insomma, che vediamo che... Cioè, poi guardiamo in giro, volgiamo gli occhi verso le chiese. Le chiese stanno dormendo, cioè in un mondo che le chiese dormono, come fa la politica a svegliarsi? Cioè i cristiani vorrebbero che i politicanti, che sono lì a 10.000 euro al mese di stipendio, facessero di più dei cristiani che non fanno niente. Cioè, devo pensare ai politici. Questo è il Vangelo falso, il Vangelo della prosperità. Non pregate per i politici che fanno qualcosa, logico. Sì, nel Vangelo si poteva benissimo pregare per Nicodemo, Gamaliele e il centurione di Luca capitolo 8, Luca Matteo capitolo 8, c'è un centurione lì. Sì, gente brava, ma queste qui non è che potevano cambiare il mondo. Sì, puoi manifestare, signor imperatore, signor Nero, Nerone? Signor Nerone, per cortesia, sarebbe così gentile? Sì, cosa volete? Potrebbe per cortesia non crocifiggerci che non è educato? Mm-hmm. Se mi fa male alle mani. Eh sì, puoi fare queste cose, ma... Ok, smettessero le crocifissioni. Ok, ti uccideranno tagliandoti la testa, ok. Grande raggiungimento. Cioè anche se non mettono il diavoletto verde, rimangono il 50% di tasse, rimane ingiustizia da tutte le parti, e allora seguire Gesù Cristo. Va bene?
Sì, e vediamo, parlavi dei politici e come cambiare il mondo, vediamo l'esempio di Paolo, l'apostolo nel Vangelo, ogni volta che si trovava davanti a un politico, ruler of his days,
un capo dei suoi giorni.
Cioè come il re Agrippa o anche i romani o anche il proconsolo della isola, non so che isola era.
Di Cipro.
Di Cipro. E lui li evangelizzava. Lui parlava di Gesù e diceva vorrei che anche voi foste come io, credenti cristiani in Cristo.
E Cipro divenne la prima nazione cristiana. Perché? Perché Paolo quando andò a Cipro non andò in giro, non cominciò a evangelizzare i mendicanti, gli handicappati, i vecchietti all'ospizio. Cosa c'è di male? Niente, mi evangelizzare anche quelli. Ma lui invece andò diritto al proconsolo, il capo di Cipro, e Cipro divenne la nazione romana, la nazione romana sì, però divenne la prima nazione cristiana nel mondo, mm-hmm. Va bene? E loro, allora, a loro turno, a loro volta, senz'altro hanno raggiunto gli handicappati, i poveretti, all'ospizio, eccetera. Ma dovete tirare alla testa, alla cima. Dovete evangelizzare gli universitari, la gente che ha un po' di sale nel cervello. E insieme a loro raggiungerete i poveracci. È così è fatto Gesù. Ha preso 12 apostoli che erano in gamba. In gamba, non è come diplomi, però in gamba avevano gli attributi abbastanza da vincere il mondo. E lo hanno fatto.
Mm-hmm. Sì, infatti è quello che diceva la profezia di Gesù di prima, che una nuova politica non aiuterà niente. Cambiare politica, nuovi politici non cambierà niente. Però evangelizzare il mondo, quello sì che cambierà il cuore dalla radice.
Esatto, sì. Non vedi risultati immediati, ma quello è il modo che fece Gesù. Gesù che risultato vide? Dopo 3 anni e mezzo di evangelizzazione raccolse i frutti. Crocifisso, chiamato indiavolato, criminale, giudicato legalmente... risultato colpevole e quindi giustiziato. Caspita, lo chiameresti successo? E Giuda ha detto, calma, qui va a finire che mi metto in croce anche a me. Allora mi prendo 30 denari così che mi compro una bella corda. E, capito? Bene, quindi io voglio adesso dire questo ai fratelli. Per favore, massima attenzione, chi di voi partecipa alle manifestazioni. volete andarci, ci andate, nessun problema, io non mando nessuno, è una cosa volontaria, io non ci vado, non combatto politicamente, io vado, non sono mai andato a manifestazione, mai, andavo sempre in giro con i volantini, materiale del Vangelo e distribuire il Vangelo, va bene, tutte le manifestazioni che hanno fatto in questi 48 anni che servo il Signore, che è successo? Un buco nell'acqua. Sì, magari adesso gli diranno quattro frottole infrottolate che il diavolo verde, sì, d'accordo, bla 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 bla. Credi a me, ti puoi fidare di me, orbo degli occhi tuoi, fidati. No, caro, non è così che si... Non servono a niente. Gesù non ha fatto manifestazioni, ma non servono. Vabbè, sono contrario, no, possono farle, anzi prego per loro, però attenzione chi partecipa, perché vi saranno dei provocateurs, verranno lì e cosa faranno gli provocateurs? Sono degli anticristo camuffati da manifestanti che cominciano a sfasciare tutto, a spaccare tutto, magari anche a sparare e uccidere anche qualcuno, poi si dileguano, e poi arriva la polizia e dice ah, la polizia fa il suo dovere, no? E dice, ah, voi avete sfasciato, bruciato, e anche questo ferito, eccetera. Ti prendono in tribunale, ti mettono anche in galera per anni, qualcosa che sono stati gli anticristi camuffati da manifestanti. Perché tra i poliziotti, sempre pregare i poliziotti e i carabinieri, però tra di loro ci sono anche loro, non ci sono solamente falsi cristiani, ci sono anche falsi. Ci sono anche falsi carabinieri, ci sono anche falsi poliziotti, d'accordo? E allora faranno, alla fine della storia faranno apparire che i veri violenti siete voi, che non lo siete, e vi accusano a voi delle colpe loro. Il diavolo c'ha il diploma, è specializzato in una cosa, accusare gli altri delle sue colpe. Quindi quando i figli del diavolo accusano qualcuno è perché lo stanno facendo loro. Quando ci sono i partiti politici che ti accusano di te che sei fascista, perché sono loro i fascisti. I fascisti vengono in due colori, neri, quelli di Mussolini, e rossi, quelli di Marx, perché anche i marxisti sono fascisti. Cos'è il fascismo? E raccogliono tutto sotto un emblema che può essere la croce uncinata, può essere Mussolini, può essere Carlo Marx. Il fascismo non è esattamente un partito politico. È un'ideologia, un modo di fare. Cioè, in certo senso, non credo che sia molto errato nel dire che ogni partito politico è fascista, perché cercano di raccogliere il più possibile. Va bene, quindi oggi il fascismo è rosso. È rosso, però accusano gli altri. Gli altri sono fascisti, ma i rossi sono più fascisti degli altri. Ci siamo? E comunque fascismo e comunismo vengono dalla stessa radice, socialismo marxista. Chiusa parentesi. Allora, domanda sorge. Ok, d'accordo. Che facciamo? Non che possiamo solo stare qui a scoprire cosa ha fatto il diavolo. Ah, grazie, ho capito tutto del diavolo. Mi suicido. E no, no, caro. Qui bisogna... Gesù non si è limitato a esporre le opere del diavolo. Anzi, si è dimorato molto poco. Che oggi vai in internet e, caro mio, ti viene voglia... Dopo che hai fatto un giretto in internet, mezz'ora, un'ora... Ti voglio buttare fuori dalla finestra a farla finita. Abbiamo letto commenti di persone che hanno commentato, cristiani, hanno detto non vedo l'ora di farla finita. Vogliono morire. No! Io non voglio farla finita, voglio farla finita col diavolo. Ma come voglio? Ma la volete smettere di scocciare che io sono stanco, voglio andare in cielo? Ma tu tiriti sulle maniche, pezzo di lazzarone, e datti da fare, come sei stanco? Il diavolo non è stanco di combattere il Signore e tu ti stanchi? Guai a te se ti stanchi. Qui ti resti sulle maniche a combattere contro il diavolo e vincerlo nel nome di Gesù. Amen. Va bene? Amen. Non ho tempo, non so a te, ma io non ho tempo di essere stanco. Io non posso permettermi il lusso di scoraggiarmi. Scoraggiamento è un lusso, costa tempo. Uno scoraggiato sta in casa lì a guardare la parete e forse la TV con... A zombificarsi più di prima, uno scoraggiato, invece uno incoraggiato in Cristo si lancia ovunque può, si lancia col paracadute, non mi piace st'aereo, mi butto, paracaduta dove atterri a terra. Mi ricordo in Venezuela, si era 1979, era. E ogni mattina andavamo a evangelizzare con i fratelli. E cosa facevamo? Cioè, la casetta era lì a mezzo chilometro dalla strada principale, camminavamo, andavamo lì e facciamo autostop. Sì. Ogni tanto si fermava qualcuno, dicevo, dove vai? Non importa, dove vai tu? Ah, io vado, vengo anch'io. Non sapevamo mai dove andavamo a evangelizzare, tanto ogni posto era buono. Allora mi fa, io sono arrivato, benissimo, grazie, ha risparmiato soldi. Dal lato anche più veloce e anche evangelizzato l'autista, tutto a posto. E a volte ti offrivo anche il caffè se li evangelizzi bene. Naturalmente non è che lo fare per il caffè, sto dicendo,
no.
Va bene. E la borsetta a tracollo piena di materiale del Vangelo e giornate bellissime, capito? Pecore dappertutto. Non è che mancano la pecore, le pecore, che la chiesa è troppo lazzaroni. Tropico cappuccino alla brioche, svegliamoci per cortesia, che nessuno nella nostra piccola chiesa sia colpevole di questo. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Allora abbiamo detto che cosa fare? Seguiamo la parola, seguiamo Gesù, studiare la parola. Io vi ho dato un corso biblico di qualche mese, va bene, profetico. Studiatelo, lui vi dice come evangelizzare, chi evangelizzare, quanto evangelizzare, perché evangelizzare, insomma, evangelizzare. Ci siamo?
Sì.
Momento che smetti di evangelizzare, hai smesso di respirare, sei morto, cadavere, cerca uno, agenzia funebre, che ti seppellisca. Dai, digli, agenzia funebre, grazie. Voglio prendere tre, pagare due, mi fate lo sconto, seppellitemi, ho smesso di evangelizzare. Dov'è la fossa più vicina? Seppellitemi.
Se tu non evangelizzi, ti evangelizza il mondo.
Oh.
O il diavolo.
Oh. Se tu non evangelizzi, ti evangelizzano i media, l'internet, l'internot, l'interdiavolo. Sono sempre tutto il telefono di qui, il telefono di là, tutto. Il diavolo è terrorizzato quando tu pensi. Se tu pensi, il diavolo è terrorizzato, perché questo che metterà un microchip o un marchio della bestia nella cocuzza di tutti quanti, così che non devono preoccuparsi neanche di pensare, ci pensa il diavolo per loro. E invece pensate. Va bene, se leggete la Bibbia non la capite come non l'ho capito io, ci ho messo un sacco di anni a capire qualcosa, e allora io ho cercato di tradurla nella lingua moderna, nella lingua della mentalità di oggi. Va bene, e spero che sia chiaro. Se non è chiaro, è colpa mia. Allora cosa facciamo? Cerchiamo di renderci conto che quello che succede era profetizzato. Non guardatevi intorno e dire, ma perché Dio non fa qualcosa? Ma Dio dice, perché tu non fai qualcosa? Sono 2000 anni che Matteo 24 dice che queste cose sarebbero successe. Ha detto Gesù, Matteo 24:7, questa generazione non passerà. Una generazione, 70, 80, 100 anni, quello che vuoi. E allora di quale generazione sta parlando Gesù? La generazione di Matteo 24, dal 7 all'11, ci sono una decina di... ci sono dal 7 al 15, ci sono una decina di segni, carestie, terremoti, tararara. Quindi mostrano che siamo l'ultima generazione, ma dirà un agnostico mezzo ateo, ma potrebbe succedere fra 2000 anni, no, perché questa è la prima volta che tutti i segni stanno avvenendo, ma queste cose sono sempre successe, no, non tutti insieme, signor agnostico, ci siamo? E allora anche dice il verso 7 all'11 Matteo 24, dice che ci sarà odio tra fratelli, odio tra tutti, questo è il profetizzato. Quello che vedete in TV, vedete dei politici che sono lì con l'idrante dell'odio a spargere odio a tutte le parti, fa sì che la popolazione si odiano, si ammazzano l'un l'altro e loro lì coi denti di vampiro a godersela. Tranquillo, il Signore sta scaldando il lago di fuoco, sta venendo riscaldato, va bene. E quindi anche Matteo 10 dal legge, dammi una scrittura, Matteo 10, 16, guarda. Gentilmente, fammela pescare.
Matteo 10, verso
16.
16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe.
Capite? Sembra essere scritto per quest'anno 2021. Guarda, è così bello che devi andare avanti a leggere. Descrive la fotografia di oggi. Va bene, sapete che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, domani, dopodomani,
sì,
l'anno
sì,
prossimo,
sì.
No? Sapete?
Sì.
Ok, bene. Non devo convincervi. Allora, queste parole di ieri sono valide oggi. Guardatevi intorno e ditemi un po' se non si applicano oggi. Continua a leggere.
Verso 17.
Quali sono le persecuzioni, i problemi?
Guardatevi dagli uomini, non fidatevi nella politica.
Capito? Non ho detto guardatevi dai diavoli, no, perché Matteo 10,1 dice: ho messo i diavoli sotto i vostri piedi,
sì,
sono sotto il vostro controllo, li potete prendere a calci in bocca quando volete, il diavolo è sotto i vostri piedi.
Amen.
Guardatevi dagli uomini, perché? Perché gli uomini devono ancora decidere se andare verso su o verso giù, e quindi, capito, Dio non esercita autorità sulla loro scelte.
Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe.
Flagelleranno nelle sinagoghe, cioè vi metteranno nei loro tribunali, cioè se tu rompi una regola contro il diavoletto verde e allora ti togliamo lo stipendio, ti licenziamo, ti metteranno in mano ai tribunali. Sembra scritto per questa mattina?
Sì.
Va bene? Puoi leggere la scrittura e interpretarla in mille modi, in mille giorni diversi, interpretarla sempre giusta. Vai.
18. E sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani.
Quindi, quando sei nei guai, parla di Gesù, parla del Signore. Io lo faccio sempre.
Sì.
Ogni volta che sono nei guai, vai, io mi rifugio dal Signore. Perché quando mi rifugio nella politica, i miei diritti, io sono romano, eccetera. Sì, a volte funziona, c'è anche, ma quello che ti funziona sempre è il Signore.
Amen.
Perché se tu usi la politica, loro ti coprono, loro sono più specializzati di te nella politica. Ma se tu vai da Gesù, dalle scritture, e sai usarle con saggezza, non possono fare niente. Avanti.
19. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Hai capito? Se sei salvato, hai lo Spirito Santo. Non sei battezzato, c'è lo stesso lo Spirito Santo della salvezza. Puoi lo stesso morire per Gesù, insorgere per Gesù, vincere per Gesù. Va bene, il diavolo è un grande bla bla bla, ma noi abbiamo lo Spirito Santo, avanti.
Amen. 21. Il fratello darà il fratello a morte e il padre al figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.
Attenzione ai figli capra e ai genitori capra. Attenzione, caro mio, ai ai ai. Dio benedica i figli veri, i genitori veri. Avanti.
22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Alleluia. Quindi siamo, non è un'opzione. Capito? L'opzione Giuda non è un'opzione.
Amen.
Amen.
Io risparmio la croce, io risparmio le sofferenze, non è un'opzione.
Amen.
Giuda insegna. Siamo qui per vivere per Gesù e se necessario anche morire. Nel frattempo viviamo e facciamogli vedere noi al diavolo i sorci verdi. Capito? Altro che carta verde. Il sorcio verde, faglielo vedere a lui, fagli rizzare non i capelli, le corna. Suonagliele nel nome di Gesù Cristo, avanti.
Matteo 10,23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Penso che abbastanza, no? Non è finito di percorrere, cioè ti persegui in una città, vai in un'altra città, persegui in una nazione, vai in un'altra nazione. A me mi hanno perseguitato in Italia, sai dove sono andato? Ho cambiato continente. Era nel 79, era sotto persecuzione. Sono andato in Venezuela, sono andato. Sono stato lì finché l'angelo mi ha detto: Erode è morto, puoi tornare. Più o meno così, no? Va bene, persecuzione religiosa, attenzione. Volevano mettere nei guai a tutti i costi. Lo fanno ancora. Sono i falsi fratelli, la zizzania, sono lì e seguono Radio Blast, sai, solamente per criticare. Criticoni con la patente, ma perché non andate a evangelizzare? Non sono d'accordo con le mie dottrine, io non sono d'accordo con le vostre. Pedalare. Oh, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Sai, Dwight L. Moody, quel grande predicatore inglese, ha fatto una predica, lui era uno fuoco e fulmini quando predicava, e non ha studiato, parlava il linguaggio di contadino. E c'era una signora animella immacolata, perfetta, perfettina, con 10 croci attaccate al collo, incenso da tutte le parti, sto esagerando un po', ma più traduzione libera, no? Però la storia è vera. E gli fa: signor Moody, io le devo parlare, gli fa alla fine. Sa, ma ho notato che lei usa parole scurrili, che io non ho mai sentito predicatori usare parole scurrili come fa lei. E Dwight L. Moody, che era un uomo di Dio, l'ha guardata questa qui e gli fa: senti, sorella, il mondo ha sentito parlare di me, però, ma di te chi diavolo ha mai sentito parlare? Avanti, per cortesia.
No, parola di nuovo.
Quindi, per cortesia, non mi venite a scocciare, che non sono qua a compiacere le religioni, non mi interessa compiacere le religioni, che si arrangino. Per religioni toglietevi di torno. Vabbè, mi date fastidio. Sono qua a raggiungere le pecore, le prostitute, i magnacci, i criminali, i non religiosi, i perduti. Non sono venuto per i sani. Va bene? Sono venuto e parlo il linguaggio che ho imparato nelle strade. Ma dove ho imparato questa teologia? Nelle strade. Me l'hanno insegnato i perduti, gli atei, gli agnostici, i satanisti, quelli che bestemmiavano. Grazie a Dio almeno quello non lo faccio.
Amen.
E per raggiungere loro dovete imparare la loro lingua fino a un certo punto. Ma questo è scritturale? Sì che è scritturale. Primo Corinzi 9:20. Parlo l'ebreo, il greco, il pubblicano. Gesù parlava la lingua dei pubblicani. Vabbè, lasciamo così, perché qui il tempo scappa. Quindi, in conclusione, attenzione anche alle chiese bugiarde, fratelli, che ci danno la camomilla, vogliono darci la camomilla. Le camomille di nostra preferenza. Come la vuoi la camomilla? 2, 3 cucchiaini di zucchero? Camomille tipo il rapimento, la prima tribolazione, sermoni zuccheratissimi, quanto falsi. Dove è scritto nella Bibbia? Matteo 24:24, cosa dice a memoria?
Che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti.
Questo non è la Chiesa. Che inganneranno, se fosse possibile, ingannerebbero gli eletti. Come fai a ingannare gli eletti? Vai da un eletto, cos'è un eletto? Uno che è dalla sposa di Cristo, un cristiano pronto a morire. Voglio dire, sai, hanno scoperto che Gesù è un guru indiano sotto un albero, 30 anni che non si lava. Lo puoi ingannare una cosa?
No.
E allora dove sono questi falsi cristi? False madonne, falsi cristi?
Nelle chiese!
Lì, con le crocione attaccate al collo. Le corna non si vedono, ma ci sono. E allora, vabbè, penso che... Grazie, Signore. Allora... Concludo, voglio dire, anche se questa battaglia contro il diavoletto verde, e come parlavamo prima, dovesse essere vinta, ricordatevi che tutto il cammino fino ad arrivare all'anticristo, il cammino per arrivare alla tribolazione, sarà di male in peggio. Io spero che venga questa battaglia, spero, non è garantito, che adesso d'un tratto l'Italia, sì, ha ragione, hanno ragione a Trieste, d'accordo, magari, e se lo fanno... Però non cambierà moltissimo. Vabbè, vedi che succede in Europa.
Non cambierà nel senso che conosciamo le profezie.
Sì.
E quindi sappiamo dove stiamo andando, anche se vincono questa battaglia. Arrivano altre battaglie che sappiamo dalle profezie non le vinceremo.
Sì, adesso c'è una diatriba, una grande elite tra Bruxelles e la Polonia, che la Polonia sta dicendo il tribunale europeo non ha autorità sul nostro tribunale in Polonia. Scoppiata a putiferio, come? Come osate non mettervi sotto i nostri piedi voi? Achtung, Auschwitz è pronto. Infatti Auschwitz è proprio là in Polonia. Sono andato proprio a vederlo io. E lì, guarda. Quindi, guarda, anche se vinco questa battaglia contro questi diavolo verde, ma arriverà lo stesso l'anticristo, arriverà la tribolazione, sarà lo stesso di male in peggio. Si potrà vincere una battaglia, ma ne vinci una, ne perdi due però. Perché andrà di male in peggio di qua al tempo della fine, che ci siamo già. Il diavolo controlla le istituzioni, controlla le religioni. Adesso c'è persino il signor Pachamama, dagli una mano. Controlla i soldi, le banche, l'esercito, le scuole, i media, i politici, tutto il suo guinzaglio. Basta dargli, sai, cosa fai con gli asinelli e la mucca? Gli dai un po' di biada e ti segue, no? Mm-hmm. Il diavolo gli dà un po' di biada, soldi, questi qua, e li seguono. E siamo arrivati a quel punto. E la maggior parte del popolo, il popolo italiano, il popolo mondiale, è lo stesso. Sta seguendo il padrone del mondo, la stragrande maggioranza. Quindi possiamo solo credere in Gesù, possiamo solo seguire Gesù, possiamo solo seguire la sua parola. Va bene, chi crede nei giornali che adesso succederà il miracolo a Trieste? Magari, ma non ci credo che sarà duraturo se c'è. C'era il tempo che il salvatore dell'Italia era Salvini, lui fermerà gli immigrati. E purtroppo Salvini non è un discepolo, non è un apostolo, non è un profeta, è cascato nella fossa. Che si è tolto la corona e l'ha messa sua a Draghi, prima Conte, poi Draghi, capito? Prima un Conte o Duca, il Conte, poi al Dragone. Quindi, come vedi, il male in peggio si sta andando. Quindi possiamo solo credere in Gesù, ragazzi. Crediamo che, cosa dice la Bibbia? Viene l'anticristo, viene la tribolazione. Apocalisse 13, dove lo dice? Apocalisse 13, vi do le scritture, ci credete almeno a quelle. Matteo 24, 21, dice, viene la tribolazione. Va bene, anche se tutto andrà bene con il coso verde. Sì, io non ci credo molto, ma supponiamo. Lo stesso verrà l'anticristo. Toglierà il verde e metterà il nero. Metterà uno pieno di monnezza. Qualcosa metteranno. E come abbiamo detto prima, Matteo 10, 23, cosa dobbiamo fare? Andate in un'altra città. Non basta, vai in un'altra città. Non basta, non finiranno le città di Israele o dell'Italia o della Francia o del Sud America, non finiranno prima che io ritorni. Cosa sta dicendo Gesù? Non vi mancheranno mai posti di rifugio. Wow. Il problema non è che mancano posti di rifugio, è che i cristiani e le chiese sono addormentati, disubbidienti. Vergogniamoci tutti che siamo in quella padella. E allora andiamo di città in città, di nazione in nazione, di continente in continente. Va bene, non so quante nazioni mia vita ha cambiato. Va bene, io sono un missionario grillo. Non grillo quello là, grillo questo qua. Il grillo di Gesù. Va bene. E mentre andiamo, non vi dimenticate di Marco 16:15, d'ora memoria.
Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Alleluia.
Bravissimo. Qui c'è una ragazza che il libretto di memorizzazione, lei ci crede.
Sì, amen.
Vero no, Dora?
Amen, sì.
E quando bisogna di Dora, è sempre pronta. Schiacci il tasto, scrittura esce. Dora in gamba. Il Signore in cielo ti darà, sai cosa ti darà? Un grandissimo bacio sulla fronte. Credo io.
Can't wait. Non posso aspettare.
Secondo me, mia opinione, posso avere un'opinione?
Sì.
Credo che non mi sbaglio, perché io conosco il tuo cuore.
Grazie Gesù.
Tu c'hai un cuore di Gesù. Gloria, grazie, gloria. Gesù. Allora, quindi, ultimo PS, posso mettere? Ci ho messo 4-5, posso mettere un altro?
Sì.
PPPS. Allora, teniamoci bene in contatto tra di noi fratelli. Sarà sempre più difficile tenersi in contatto, perché i diavoletti dell'internet cercano di intralciare in tutti i modi. Quindi teniamoci in contatto. Quando trovate un fratello, tenetevelo stretto. Va bene? Chi trova un amico ha trovato un tesoro. C'è un amico che ama più di un fratello. Tenetevi stretti questi fratelli che Dio ci ha dato. Va bene? Fratelli, quando trovi fratelli che non ti tradiscono, tieneteli stretti. Sono rari. E tenetevi in contatto, teniamoci bene in contatto tra di noi, fratelli veri, speriamo fidati, io credo di sì, che siamo pochi però, 1 Corinzi 1:10. Dorina, me lo dai?
Sì. 1 Corinzi 1.
Scrittura chiedo a te, Angelo, e chiedo ad Ora.
E ad Ora va bene.
Ad Ora.
Ad Ora, sì.
Angela lì col binocolo. Tranquillo. Controlla gli email per vedere se qualcuno...
Sì, vuole leggerti qualcosa, infatti.
Sì, mandate qualche messaggio, ragazzi. Anche se siete arrabbiati, fate Giuseppe, se è peggio di Dwight al Moody, d'accordo, scrivete. Allora, mi dai quello, sì. Poi Atti 2.
1 Corinzi 1:10.
Ecco, fratelli, cos'è il punto qua? Teniamoci in unità. Il primo punto, per essere parte della nostra missione, abbiamo fratelli tutto il mondo, però fratelli parte della missione, siamo un po' strettini, e li chiamiamo membri, fratelli, e sono tre punti, solo tre, e sono lì la prima pagina radio. E il primo punto è l'unità nello spirito, attorno alla parola, attorno a Gesù. Non possiamo essere un mostro con 25 teste. Qui ci vuole una testa. Come si chiama?
Gesù la parola.
Gesù la parola. Avanti.
1 Corinzi 1:10.
Oh.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo di aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a essere perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1:10.
E cosa parlava Paolo? Se continua a leggere, 11, 12, 13, dice: perché uno vuole essere di Apollo, quell'altro vuole essere di Cefa, quell'altro di Paolo, quell'altro di Pinco Pallino, ma Cristo è diviso?
No.
La vogliamo smettere, pentecostale di Apollo e cattolici di Cefa? Vogliamo essere della Chiesa di Gesù? Una Chiesa può essere falsa, può essere morta, seppellita, ma è una Chiesa. Una Chiesa mondiale. Dentro ci sono delle chiesette vive e chiese morte. Dio voglia che siamo una Chiesa viva noi. Atti 2:42 e ciao. Finito.
Atti 2:42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Atti 2:42.
Va bene.
Erano perseveranti nella comunione fraterna.
Siate perseveranti nella comunione fraterna, fratelli.
Amen.
Va bene, grazie, siate Gesù. In comunione. E non parlo solo del pane e del vino, che è importantissimo, essenziale. Se non lo fate, se non lo facciamo insieme, non siamo una chiesa. Ma sto parlando comunione nello spirito, comunione nell'amore, comunione nel cuore. Quando abbracci un fratello, lo puoi abbracciare con mezzo cuore, con tutto il cuore. Quando dici a un fratello ti amo, lo puoi dire con mezzo cuore, con tutto il cuore. Sta a noi. Che tipo di cuore vogliamo avere? Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, io avrei quasi più o meno, insomma, finito.
Ti leggo un commento brevissimo, arrivato 5 minuti fa da parte di Maria.
Maria.
Maria di Angelo.
Maria la marinaia?
Sì, la marinaia.
Questa è una marinaia, sta ragazza, perché è sposata con un marinaio. Va bene.
E dice: cari fratelli, ciao, vi seguo attentamente. Pioggia di benedizione per voi.
Grazie.
Mentre parlavi dei manifestanti, caro fratello, ho sentito un pensiero profondo. Sono come la folla che manifestava dinanzi a me e chiedevano la liberazione di Barrabba al posto della mia.
Hai sentito questo messaggio di Gesù? Ok, ripeti di nuovo.
Sì.
Barabba con due B.
Sono come la folla che manifestava dinanzi a me e chiedevano la liberazione di Barabba al posto della mia.
Wow. Eh sì, perché non tutti sono sinceri. Cioè, anche in effetti ci sono tante pecorelle tra i manifestanti, però sappiamo anche che a volte sono strumentalizzate.
Insomma, continua Maria, come dici tu, caro fratello, pecorelle buone e pacifiche che urlano libertà, urlano alle autorità, che alla fine lanceranno loro una scelta tra la liberazione di Barrabba o di Gesù.
Lanceranno, sì.
Cioè tra il loro bisogno carnale e quello spirituale. E mi aspetto che la folla scenderà a patti con loro, come già sta accadendo, per scegliere cosa avere di libero. Il ladrone che rappresenta la carnalità di questo popolo, ovvero il stipendio, il lavoro, i soldi, le menzogne, i ricatti, forse una votazione ancora, insomma tutto ciò che pensano gli giovi ancora, o lo spirito. Ma non sceglieranno secondo l'uomo spirituale, cioè Cristo. Non sceglieranno la libertà della loro anima e della verità. Per questo rimarremo in pochi.
Amen.
Un bacio, fratelli, questo è ciò che ho sentito e vorrei rendervi partecipi.
Sì, sì, sono d'accordo. Perché quelli che volevano libero Barabba, non è che era sbagliato, Barabba lottava per la libertà di Israele. Il Barabba lottava per non pagare le tasse, non volevano il diavoletto verde,
eccetera.
Cioè, è sbagliato? No, certo che non è sbagliato. Barabba era un, diciamo, era un nazionalista, uno che amava Israele, e sincero, va bene. E, solamente che cioè, qual è lo scopo? Ok, Roma dice d'accordo, Barabba ha ragione, pronto, telefona Cesare, pronto Cesare, qui questo qua ha ragione, sai, sono d'accordo con... Ah, va bene, allora cambiamo tutte le leggi romane e va bene, sì, togliamo Ponzio Pilato, mettiamo lui, d'accordo, che altro? E non voglio più pagare tasse, d'accordo, che altro? Basta, sono contenti, loro mangiano e bevono e sono contenti. Cioè, in certo senso, perché Gesù non ha fatto manifestazione? Perché Gesù non andava in strada a protestare? E sicuramente c'erano tante cose giuste. La volete smettere di crocifiggere, che ci comincia a darci un po' di fastidio, per cortesia. Le tasse romane, caspita, sono peggio di quelle di Draghi qua.
Sì, sì, sì.
Uguali.
Cioè sarebbe stato giusto.
Sarebbe stato giustissimo. Mm-hmm. Giustissimo. Però manca qualcosa. Manca Gesù Cristo. Manca Dio, Yahweh, manca la Bibbia, manca il Vangelo. E ho visto un video ieri, due o tre minuti, che gridavano nelle piazze, e c'era uno che pregava il rosario, quell'altro invocava la Madonna, e c'era uno che si è messo a gridare invocate il vostro Dio, qualunque esso sia. E praticamente, cioè, paganesimo, no? Sono contro manifestazioni? No, sono a favore, ci vorrebbero un po' di giustizia sociale, equità sociale, logico. Se io dovessi votare, voterei a favore di quello che questi qua vogliono. Mm-hmm. Ma basterà? No.
Non è sufficiente.
E quello che Gesù ha fatto? No. Perché non l'ha fatto? Perché Gesù sapeva cosa c'era nell'uomo, Giovanni capitolo 2. Sapeva cosa c'era nell'uomo, non prendeva testimonianza dall'uomo, perché, dice la scrittura, non si fidava di loro. Cioè, va al potere un Salvini e gli fanno le scarpe, era ministro dell'interno. Va al potere un regnante giusto e gli fanno le scarpe. Non può muoversi, il diavolo gli mette una camicia di forza. E allora cosa ci vuole? Ci vuole non combattere nella carne, non contro Roma, non contro Draghi, non contro il governo italiano, non contro il governo di Bruxelles. Perché? Perché taglia la testa al diavolo nazismo e sorge il comunismo. Capito? Cioè è inutile illudere la gente che se riusciamo a ottenere, togliere questo diavoletto verde, oh, finalmente posso andare al bar a bere il cappuccino. Va bene, sì, ti toglieranno anche la museruola mascherina, ma arriva il marchio della bestia. E ma se noi no? Ma se noi lottiamo? No. Ma se noi votiamo? No. Perché viene, è profetizzato. Quindi sì, pregare per loro, abbiamo pregato onestamente. Abbiamo chiesto tutti i fratelli di pregare fino al 15.
Sì, non, sì, certo.
Non ci prendete, capito? Tra due mali, certo che siamo minore, ma non confidate, perché non avverrà, non succederà. Angela, non so se mi sono spiegato.
Sì, no,
fratelli,
hai spiegato. Io come...
Mandatemi qualche altro commento per assicurarmi che qualcuno non mi manda qualche accidente. Oh, tu sei contro. No, non sono contro, sono a favore. Ma non basta.
Non basta, perché l'unica cosa che può andare nel profondo del cuore e cambiare la mentalità, l'essere umano, è la presenza di Gesù lì dentro. Quindi quello che serve, come nella profezia che abbiamo citato, quello che serve è l'evangelizzazione. Credenti che sono disposti ad evangelizzare e raggiungere altri. Allora sì che vedremo un cambiamento.
So che ci sono la stragrande maggioranza delle chiese che sono a favore, prendete l'iniezione. Garantisce il signor Pacciamama, se lo dice lui, lui come tutte le Pacciamame è infallibile anche lui. Alcune sono così. Altre chiese stanno pregando fortissimamente che... 100% che tolgono il diavoletto verde, che si possa andare finalmente al bar a bere la camomilla, finalmente. E dopo cosa facciamo quando andiamo al bar a bere tutti quanti il cappuccino? ed attacchi al tram, non hai fatto niente. Non si è arrivato da nessuna parte. Barabba aveva ragione, però era una lotta carnale. L'ho fatto vedere bene Zeffirelli nel suo film, l'ha sviluppato bene. Barabba gli dice a Gesù, Zeffirelli ha detto, unisciti a noi, sarai il nostro capo. E Gesù gli fa, senti Barabba, stai perdendo tempo, io cambiare il cuore qui.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Penso che Zeffirelli l'ha interpretato giusta lì. Angela, io non voglio dilungarmi troppo.
Ascoltiamo un bel canto.
Cosa vuol fare un povero pastore quando la moderatrice, capite, dice non mi guardare con quel tono di voce, come dicono in America, no?
No, mettiamo gli occhi su Gesù, non sulle cose politiche, sulle quello che succede, perché non si trova una soluzione terrena qui. Già da quando esiste il mondo le politiche sono cambiate tante e siamo sempre nei guai. Serve Gesù, serve Cristo. E ascoltiamo questo canto bellissimo che ci ricorda che il nostro vero scopo su questa terra è di essere con Gesù e combattere per diventare sposa di Cristo, non combattere per la politica, ma per diventare sposa, per essere con Lui per eternità. La cosa più bella che potrebbe succedere a qualsiasi di noi. Ascoltiamo il canto.
È bello questo messaggio, Angela.
Il re d'amore.
Puoi ripetere, ma che bellissimo.
Te lo ripeto il canto, ascolta questo canto, veramente profondo.
Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.